Per gli speciali di Radio Alfa proponiamo l'intervento tenuto da Sergio Marinelli, professore presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dal titolo Giuseppe Bazzani nel contesto del Settecento italiano. Incontro di domenica 17 novembre al Museo Masta di Castelgoffredo nell'ambito di Un tè al museo.
Il discorso di Bazzani mi ha sempre interessato perché Bazzani è un argomento interessante e me ne sono interessato così, però non sistematicamente, ma in occasione di ritrovamenti di opere, quindi in maniera non sistematica, e mi propongo sempre di intervenire invece in maniera un po' più sistematica, però intanto vedo che escono delle nuove cose e quindi l'argomento si fa sempre più interessante. Intanto Bazzani, adesso non lo so, io immagino che tutti voi siate qui di Castelgoffredo o dintorni e che quindi per voi è una cosa di famiglia con queste due opere presenti in mostra che vengono qui dalla chiesa e dall'oratorio vicino di Ceresole. Però, o Ceresole, si dice Ceresole?
Ceresole.
Ceresole, vabbè, insomma. Ecco, intanto una cosa curiosa curiosa o anche non più di tanto, perché i Mantovani hanno dedicato la seconda mostra monografica quest'anno, a cui questa si accompagna, la mostra che è al Diocesano, e sono un po' convinti che di avere, diciamo, il loro genio locale, perché nessuno poi è più genio locale a Mantova di Bazzani, perché Mantegna, che se ne dica, è un padovano, Mantegna è a Padova fino a 29 anni di coso, e sapete che Freud ha detto che gli anni fondamentali della vita sono i primi 6, figurati gli altri 23 di aggiunta. Ecco, Giulio Romano viene da Roma scappando da un processo per pornografia, Castiglione il Grechetto è un genovese, e quindi ai Mantovani in fondo resta Bazzani e Schivenoglia, che è ancora peggio, vedremo se avremo voglia di vederlo, insomma. Ecco, è un caso singolare perché Bazzani, diciamo, nel Settecento a Mantova è stato molto probabilmente proprio per una frequentazione anche di famiglia, di casa. Lui era di questa piccola borghesia mantovana, il fratello era un notaio, che un notaio allora era molto, molto importante, una colonna della società. Però fuori Mantova, guardate, Bazzani non è nessuno, ma proprio nessuno. Questo non è che voglia dire qualcosa sull'importanza effettiva dell'artista. Pensiamo a un caso non simile, ma in qualche maniera analogo, che è Vermeer, che da quando muore negli anni 1680 fino al 1875 non ha nessuno che lo nomini. Che, mentre adesso, se voi pensate all'Inghilterra, all'Olanda, io immagino che tutti conosciate Vermeer, no? Ecco, se voi, contrariamente ai miei allievi, che molti non lo conoscono. Comunque, Vermeer non è mai citato bibliograficamente, finché non accade il miracolo che questo studioso alsaziano Tore Bürger comincia ad associare il suo nome a delle opere, Ma poi soprattutto accadono due fatti fondamentali, che sono che lo vede Manet e Renoir da una parte, e soprattutto da un'altra parte Proust scopre Vermeer, ne scrive, e ahimè, per fortuna, ecco, Proust era più importante di Vittorio Sgarbi e riesce a lanciare Vermeer, diciamo, tra i massimi geni di tutti i tempi. La storia di Bazzani non è poi così diversissima. Nel Settecento ci sono tante fonti locali, come Cadioli, ad esempio, che descrive la pittura di Mantova, che citano delle opere sue, dicono il nostro Bazzani, perché si rivolgono a un pubblico che lo conosce, ma non c'è nessuno fuori Mantova che lo conosca. C'è qualcuno dice: ah, Cignaroli a Verona lo stimava moltissimo, però Cignaroli non lo dice mai. Poi, insomma, anche Cignaroli è stato un po' ridimensionato, non è che per il fatto che lo dica Cignaroli la cosa diventi così importante. Oggi, nel cuore almeno, noi amiamo Bazzani più di Cignaroli, insomma, ci è più simpatico, se non altro. Ecco, per cui chi scrive di Bazzani a Mantova, diciamo la cosiddetta fortuna critica, è legata a dei mantovani che ne scrivono in genere dopo la morte, Camillo Volta, eccetera, e danno delle informazioni di tipo biografico tipiche degli illuministi. Proprio non c'è un becco di testo che parli di lui. E soprattutto la sua attività resta ferma a Mantova, vedremo. Lui non dipinge a Venezia, a Bologna. Ecco, vediamo che ultimamente si è focalizzato di più su due opere lombarde che sono qui felicemente in mostra con grande apertura mentale, ma Bazzani non va fuori Mantova sostanzialmente. Ecco, poi il primo che scrive di Bazzani fuori Mantova, ecco, è importante, non è una cosa da lezione di professore, è Luigi Lanzi, che scrive la prima storia dell'arte italiana dopo Vasari. Ecco, Lanzi, applicando un sistema, diciamo, capillare da erudito e da archeologo, non parla di non tanto degli artisti quanto delle scuole, e non trascura Bazzani. Le notizie le ha da Camillo Volta, da quello che pare, e singolare quello che dice, perché poi, siccome non è, è una cosa che ha deluso la Perina e gli studiosi mantovani moderni, non viene mai riportato nel suo complesso. Ecco, e invece va riletto, anche perché sono poche righe, non pensate che lui si abbia dedicato granché, ma perché vi fa capire come vedevano Bazzani quelli fuori Mantova, insomma. E Lanzi, che è diciamo studioso di statura nazionale, ex gesuita, archeologo, è molto significativo. Giuseppe Bazzani, allievo del Canti, il suo maestro parmigiano, sortì miglior indole che il maestro per la pittura, non che loro pensassero bene di Canti, e miglior fondamento si fece coltivando l'animo con la erudizione ed esercitando il pennello nel copiare ottimi esemplari. Io vorrei vederle queste copie, però, perché non si conoscono. Più che in altri, studiò in Rubens, e qui secondo me ci ha preso. Ecco, questo Bazzani che resta isolato a Mantova e si concentra su un pittore di più di un secolo prima, è estremamente significativo di questo vuoto pneumatico che c'è intorno. Ecco, tanto più che, a parte la pala che è in Palazzo Ducale della Santissima Trinità, non è che ci fossero poi tante altre opere di Rubens, le cui vie si ingegnò di battere finché visse. Ha lavorato non poco in Mantova, ha fatto tutto quello che c'era in quell'epoca, e nella vicina Badia, cos'è, San Benedetto?
No, quella freschina sul portale d'ingresso.
Sì, ma nella vicina Badia, cosa intende? Questo non si... No, non è possibile.
Quella di Sostinetto. Quella dei Cabriani, legato alla famiglia dei Cabriani.
Non dice altro, dice nella vicina Badia. Specialmente a fresco.
Sacchetta di Sostinente a Badia.
Beh, sarebbe interessante. Sì, dove ci sono due telette, mica una tra l'altro da me pubblicata, e che non è a fresco. Specialmente a fresco, e sempre d'una maniera immaginosa, questo è bello e giusto, facile, spiritosa, ecco, che fa onore al suo ingegno. Tutti consentono che lo avesse grandissimo l'ingegno, ma perché storpio l'ingegno e cagionoso, non poté esercitarlo come avria voluto. Ossia, non di corpo ma di anima, Lanzi pensa che Bazzani fosse storpio. Senza che la fretta presa dal Canti scemava per lo più il pregio delle sue opere. Qui c'è il fatto che tutta la pittura, che era un po' di tocco, a loro sembrava fatta di fretta. Ecco, mentre Cignaroli non era fatto di fretta e gli piaceva tanto. Invece, ecco, questa specie di storpio, introverso autore, veramente è l'immagine che c'è di Bazzani fuori Mantova. E Lanzi è già 1797. Poi nell'Ottocento ci saranno gli eruditi come Codè che ci daranno molte altre informazioni, ma informazioni più che grandi giudizi. E poi all'inizio del Novecento Bazzani viene riscoperto. La Perina dice da Pacchioni. In realtà viene riscoperto dagli antiquari, secondo me. Tipo il nonno di Morandotti e quelle cose lì, che vedono questo pittore che piace, che è molto simile a quelli che si stanno riscoprendo all'inizio del Novecento, cominciano a parlarne, ne parla anche Voss, eccetera. Però parliamoci chiaro, la vera riscoperta globale di Bazzani la fa Ivanov con la mossa del 50. È lui che dà una immagine veramente complessa e completa. Ed è curioso che sia stato questo russo che viveva a Venezia, a cui i veneziani simpaticamente hanno impedito qualunque pezzo di sedia, di cattedra, proprio con accanimento, a partire da Fiocco e Pallucchini, questo. Ecco, però Ivanov, che era un principe, un gran signore, ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca. Ivanov è quello che sbaglia meno le attribuzioni, se non forse che non le sbaglia mai, eh? È uno che viene con la diaspora dei bianchi nella rivoluzione e resta tutta la vita a Venezia a studiare il Settecento veneziano e Bazzani, che lui sente affine al Settecento veneziano. In realtà poi per tutto il Novecento ci sarà questa corsa in cui si impegnerà affannosamente la Perina di cercare come Bazzani sia un po' veneziano, come incontri Benkovic, incontri Maffei, ecco, e ancora di più come anticipi Maulpersch, il genio del rococò austriaco. Fatto sta che è difficile capire, ma non c'è una parola e una prova che incontri questi artisti. E anche Maulpersch, sa Dio, è proprio, io credo che sia veramente quello che si chiama lo spirito del tempo, che fa sì che ci siano queste affinità incredibili, perché Bazzani, che si sappia, non va in Venezia, non incontra Tiepolo se non fosse andando a Brescia. Io credo che semmai quest'uomo contorto è uscito dal territorio del Ducato, ha fatto un salto a Brescia e ne ha fatto uno a Bergamo, ecco, ma niente di più. E allora forse a Vero la Nuova ha visto i teleri di Tiepolo, a Borgo San Giacomo ha visto Benkovic, però non mai in modo da lasciarci sicuri di questo incontro. Non c'è niente, non c'è una parola sua, mi pare, no? Quindi noi dobbiamo sempre immaginare una specie di solipsismo, autismo mentale di quest'uomo che resta chiuso in casa praticamente tutta la vita, non si sposa, ma insomma in questo può essere anche un antesignano. In ogni caso resta isolato e nessuno a Verona, a Bologna, a Milano, a Venezia lo conosce e ne parla. Ci sono due quadri, ci sono stati due quadri per l'eremo di Garda, ecco, che è territorio veronese, però adesso dispersi, però anche quelli possono essere legati a qualche abate o frate mantovano e lì non e in ogni caso sono rigorosamente non citati dalle fonti veronesi, per cui il personaggio resta in questa ombra voluta. Ecco, e dopo Ivanov va avanti il discorso della monografia della Perina, molto, molto accreditata. Poi c'è la monografia di Caroli, che, visti i presenti, forse si può dire che Moradi dice che l'ha fatta lui e che Caroli l'ha firmata, ma insomma, Caroli era uno distratto da attenzione. Ecco, io non ho mai capito cosa Caroli ci vedesse in Bazzani se non il fatto che poteva essere o poteva diventare un autore di moda. Ecco, ma poi anche la committenza, Dio mio, sono chiese, oratori, i palazzi di quattro famiglie di Mantova, per lo più in decadenza, nessun personaggio notevole da avere nome e cognome, salvo due che mi incenso un po', li ho trovati io, questo abate che di Santa Barbara, il Remesini Luzzara, personaggio di grande temperamento, e ecco, di cui io ho trovato questo stupendo ritratto appeso in alto e mai guardato, perché si vedeva ma mai guardato da nessuno, ecco, che resta uno dei più bei ritratti del Settecento lombardo, e poi di recente, che potete vedere al Diocesano, il ritratto di questo francese che si chiama Bonneval e che ha lasciato tutti perplessi all'inizio per l'autografia, invece alla faccia di tutti non può essere che Bazzani. Il problema di questo ritratto è che Bazzani, che nasce nel 1690, può incontrare Bonneval tra il 1708 e il 1712 e poi non può più incontrarlo perché l'altro trasmigra verso Vienna, il Kosovo, Istanbul, eccetera. Per cui, anche se è un sacrilegio a dirlo qui, quello è un quadro tra il 10 e il 12 che vada bene. Il che vuol dire un quadro di Bazzani ventenne, che veramente butta all'aria tutte le carte. Perché, ad esempio, una delle prime opere sembrava essere la vostra, che è su, che è del 29. Ecco, in queste, non fonti, perché non sì, beh, sono ancora fonti dell'Ottocento mantovano, si continua a dire che lui era un pittore precocissimo, ecco, per cui gli si attribuirono le telette della Via Crucis di San Barnaba e di Coso, che invece non possono essere sue, se non altro perché la prima Via Crucis datata che conosco è del 1740 a Santa Maria del Giglio a Venezia, non ci sono Via Crucis precedenti, ecco, e quindi la precocità di Bazzani si può vedere solo in questo ritratto, che ci impone di riconsiderare, come l'occaso ha già un po' fatto, la cronologia di tutte le opere non documentate. Ed è una storia singolare perché i due personaggi sembrano in antitesi. Da una parte Bazzani, introverso, umbratile, poco appariscente, dall'altra questo francese che sembra essere stato un cafone. Abbiamo le sue memorie, che per fortuna sono risultate apocrife, dove lui vince una battaglia ogni due pagine, ma conquista una donna ad ogni capoverso, insomma è una specie di pre-Casanova proprio trito ed ovvio. Il personaggio è stato grandissimo perché ha continuato a cambiare bandiera, è passato dalla Francia all'Austria, dall'Austria a Venezia, da Venezia ai turchi, è stato comandante dell'esercito turco e al comando dell'esercito turco ha battuto gli austriaci, si è preso una soddisfazione fantastica e a Costantinopoli anche si vede che il personaggio doveva essere un po' vanitoso e amare i ritratti, a Costantinopoli si fa fare un magnifico ritratto da Lyotard, che voi sapete è con la carriera, o forse più della carriera, il più grande ritrattista pastello del Settecento. Ecco, questo ritratto giovanile, vi invito ad andarlo a vedere, non so quanto è piacevole, perché il personaggio, secondo me, riesce ad esprimere la sua antipatia, o perlomeno Bazzani riesce a farla esprimere, ecco, questa antipatia, però è di un, veramente si vede che Bazzani sta cercando qualcosa e si ispira a dei modelli che in quegli anni sono, perché insomma Bazzani non si riesce mai ad attaccarlo a niente come modelli ispiratori. In quegli anni il modello è il pittore del Re Sole, Rigaud, che fa il ritratto dell'ultimo Gonzaga, diciamo, scoppiato di vanità, che è Ferdinando Carlo. Fa un bellissimo ritratto poco noto ai Mantovani, che adesso è in un museo americano, proprio dove c'è Ferdinando Carlo che è come il Re Sole, praticamente, come se avesse vinto qualcosa o fatto qualcosa di non indecente. E probabilmente questo ritratto forse si ferma a Genova, non arriva neanche a Mantova, ma delle copie arrivano a Mantova. E comunque nel cielo del Bonneval ci sono delle pennellate di celeste che sono di celeste francese. Ecco, da una partenza così altisonante, poi Bazzani sembra rinchiudersi, non uscire mai da Mantova, non fare niente, ma forse questo è un modo suo di appropriarsi delle cose e di, diciamo, di farsene sue e di nasconderle anche. Adesso abbiamo visto su con Barbara Bene le storie di Sansone di Leffe, e ce n'è una con una luna in cielo che chiaramente mostra che lui ha visto Donato Creti, ecco, che era Bologna, non era lontano, e però come l'ha visto, come ha fatto. Creti era un pittore allora stimatissimo, ecco, in che circostanza ha visto queste tele noi non lo sappiamo. Comunque sta risultando che qualcosa di questa vita si ricostruisce, di un momento di Mantova che veramente, dopo il fasto di tre secoli, è di una chiusura totale, che forse anticipa solo la miseria dell'Ottocento, che è stato miserevole in tutto il resto d'Italia. Perché, ad esempio, anche l'altro pittore mantovano che abbiamo, lo Schivenoglia, ecco, anche lui è uno rustico che non si muove da Mantova, apparentemente. Poi però di Schivenoglia abbiamo committenze più note, come gli strozzi di Palidano, di cui ho recuperato una quindicina di ritratti, tutti i figli, dei bellissimi ritratti. E poi Schivenoglia, malgrado sia uno che si capisce che dipinge in dialetto mantovano quasi, perché proprio è talmente anticlassico. Io l'ho anche scritto nei miei aforismi, perché voi non lo sapete, ma Barbara sì, che io scrivo degli aforismi di argomento artistico. Comunque, dicevo, Schivenoglia lavora per il vescovo, il Guidi di Bagno, personaggio anche questo notevole, che sarà quello che, diciamo, caccia i gesuiti da Mantova. Ecco, mentre non so se Bazzani lavori per il vescovo, ad esempio, non è che ci siano delle committenze così evidenti. Ecco, dopo questo isolamento ci si accorge nel Novecento che è lui il pittore più espressivo, forse, che è più originale che Mantova abbia avuto. Ecco, perché lo sia è inutile che io ve lo dica, lo vedrete voi nei quadri, non vorrei far raffreddare il tè. Ecco, ma ad esempio ho rivisto con piacere su un attimo le storie di Sansone di Leffe. Ecco, c'è una tecnica di ricostruzione teatrale che è studiatissima, felicissima, e poi una pittura estremamente sintetica, di tocco, che per certe opere è facile dire è simile a Goya, però si torna a dire è lo spirito dei tempi, perché Bazzani non sapeva dell'esistenza di Goya di Maupers, e Goya e Maupers non sapevano di Bazzani. Però dobbiamo tenere presente che c'è in quegli anni una specie di coinè del rococò che segue un po' i territori di dominio austriaco, parte da Napoli con Solimena, ecco, attraversa Venezia, dove in Palazzo Baglioni c'era la più bella raccolta di Solimena, arriva a Vienna, dove gli Altan avevano un'altra grande raccolta di Solimena, ma ci sono tutti questi pittori, ecco, questo è il filone di Solimena che arriva anche in Spagna arriva Giaquinto, anche poi e poi Goya vede questi artisti, insomma, vede Solimena, Giaquinto, vede Tiepolo. Ecco, per cui si capisce che c'è questa coinè molto internazionale della metà del Settecento, di cui Bazzani è invece, diciamo, la perla chiusa di Mantova. Ecco che con il Novecento viene fuori, e non so se sia stato del tutto un bene, perché Bazzani, proprio per la situazione di Mantova, è diventato la gioia degli antiquari, ossia le opere di piccolo formato, i misteri del Rosario, eccetera, sono state tutte fatte a pezzi e vendute, disperse tra Roma e New York, proprio perché, non so se voi lo sapete perché siete correi di grandi delitti, per anni il triangolo dei ladri d'arte era quello tra Mantova, Brescia e Castiglione. Veramente è lì che si sono, chiesa per chiesa, è stato un assalto e una divisione, appunto, a ravioli di tutte le tele dei nostri pittori. E questa dispersione però ha fatto conoscere anche Bazzani, che è arrivato in collezioni francesi, in collezioni americane, e con il Novecento, appunto, si fa di lui veramente un vero artista internazionale. Purtroppo un artista internazionale, come accade in questi casi, senza storia dietro, perché è tanto se sappiamo da che chiesa vengono le opere per quelle che sono ancora al loro posto, insomma. Ecco, per tutte quelle che non sono al loro posto non sappiamo veramente più niente. E questo diminuisce molto il nostro autore, che invece è forse il più espressivo della Mantova del Settecento e di cui sarebbe importante conoscere molte altre cose. Ecco, i due ritratti che ho trovato io sono stati veramente rivelatori di un personaggio che chiaramente non è solo apparentemente isolato. Però bisognerebbe che adesso i giovani studiosi come Barbara...
E Stefano?
Stefano non è più un giovane studioso.
Abbiamo la stessa età, eh?
E lui li porta male. Ecco, trovassero il background, il fondo di questo artista, che potrebbe essere rivelatorio, insomma, come questo ritratto di Bonneval, che mai e poi mai si sarebbe immaginato. E che ricordo è di autografia indubbia, così come pure dei rapporti tra Bazzani e Rigaud. 10 anni fa avrei dato del matto a me stesso se li avessi appunto scritti. Poi il nostro, anche solo a rianalizzarlo dal punto di vista formale, è veramente sorprendente. C'è questo San Gerolamo che tu mi hai fatto vedere, che è su in mostra, che è un po' occultato da una, non so se sia una vernice opacizzante, eccetera, che potrebbe essere tra le ultime opere, eccetera. Però se lì c'è un precedente formale, mio Dio, è Jacopo Bassano Tardo.
Cioè le figure dal retro, anche tutte l'inserzione delle figure che vengono prese anche dal retro. Cioè
sì,
che vengono,
sì,
che
ecco, e per cui... anche se sembra un autore molto studiato, è ancora da riscoprire, e anche questo è un piacere. Ma poi soprattutto è l'autore che dice di più di Mantova, della sua chiusura settecentesca, e però anche del suo valore spirituale, insomma. Perché ogni sua opera effettivamente regge. Il tè adesso com'è? Tiepido?
Grazie. Avete qualche curiosità?
Mi piacerebbe che qualcuno parlasse.
Le chiedo, lei ha parlato 2 volte del tocco.
No, no, tocco è una cosa molto precisa che definisce Engel per condannarla, ed è una cosa che è condannata dagli accademici. Il tocco è la pittura che si dà senza far vedere un contorno chiuso, ossia senza far vedere la pennellata. Per dire un esempio che potete verificare anche voi, Bronzino non ha tocco, non si vedono le pennellate. Vasari nelle Vite dice che non bisogna vedere le pennellate, che sono l'aspetto meccanico della pittura. Invece il tocco è la bravura che si ha dipingendo, diciamo, senza che ci sia il disegno sotto. E allora il tocco, ad esempio, è tipico di Francesco Guardi, di questi pittori del Rococò e anche di molto Bazzani, ossia un colpo di pennellata veloce che non segue un disegno sottostante. Ad esempio è tipico anche dei battaglisti. È un colpo veloce e sicuro. Ma su Bazzani nessuna curiosità?
Lo scrive Noia, è vissuto nello stesso... Si conoscevano?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, e immagino che abbiano litigato molte volte. Dunque, Bazzani nasce nel 90... Scrive Noia nasce nel 76 o giù di lì. Ecco, poi succede anche una cosa che secondo me è una farsa. Maria Teresa decide di fondare l'Accademia Mantova. L'Accademia voleva dire sottrarre i pittori dalla bottega e metterli in una scuola ufficiale dove non avessero i condizionamenti commerciali. Proprio Maria Teresa lo scrive. Naturalmente Maria Teresa fa l'Accademia a Vienna e poi nel 52 a Mantova. Solo che a Vienna i pittori ce ne sono, A Mantova non ci sono pittori che vengono da fuori. Allora, nel 1952 il primo direttore Scrivenoglia, ecco, o Cadioli, non mi ricordo, ma Scrivenoglia, è Cadioli?
Sì.
Ecco, poi c'è Scrivenoglia e Bazzani viene, diciamo, iscritto come insegnante nel 1952 e poi nel 1967 diventa direttore dopo che Cadioli e Scrivenoglia sono morti. Come dire che o gli hanno fatto fare la gavetta dietro agli altri per l'età, però se noi adesso prendiamo un'opera di Cadioli e una di Bazzani, ossia Cadioli non ci rovescia l'anima, francamente, e anche Scrivenoglia, insomma, sembra di una rozzezza psicologica, se non altro, che non, per noi non è possibile, ecco, confrontare. E invece lui ha aspettato che questi due morissero per diventare un direttore pro forma, perché di lui all'Accademia c'è un allievo, questo Domenico Conti, che anche su questo non si è mai potuto definire niente, ma insomma, parliamoci chiaro, Bazzani all'Accademia non lascia niente, anche perché fa un'arte che è assolutamente solipsistica, la sua pittura non è un'arte che si insegna. Ecco, e quindi diciamo è lì proprio per meriti di anzianità, perché ha quadri in tutte le chiese della città, ma lì comincia e lì finisce. Tra l'altro, subito dopo la sua morte, non so se sia diventerà Bottani direttore dell'Accademia, che è uno cremonese, ma che ha studiato con Mengs a Roma. Mengs è uno dei casi più interessanti di, cosa dire, di fama perduta o di fama scroccata. Nel Settecento Mengs, diciamo, oscura Tiepolo, ha dei pagamenti spaventosi rispetto a tutti. Pittore di corte del re di Spagna e pittore del Papa. È un brutto personaggio, vi dico, perché imbroglia l'amico del cuore facendogli pubblicare un falso, il famoso Giove Ganimede, che fa pubblicare a Winckelmann un falso antico. Ma se voi volete farvi un'idea di Mengs, leggete Casanova. Casanova è ospite di Mengs a Madrid e dice due cose che sono singolari. Primo, che tutti i giorni passava e ripassava a sangue i suoi figli, proprio una educazione veramente sassone. E la seconda, che denuncia il suo ospite perché non frequentava regolarmente i sacramenti. E Casanova si vendica naturalmente facendo la descrizione di Mengs adeguata. Ecco, però Mengs è stato il pittore di fortuna per tutta l'Europa. Anche Lanzi è un allievo di Mengs, è uno che segue le teorie di Mengs. Ha una fortuna nel Settecento smisurata. Goya è un, diciamo, allievo parente di un allievo di Mengs a Madrid, solo che Goya è un uomo intelligente e la sua pittura non è mengsiana. Dopodiché, guardate, anche Mengs fa dei capolavori, questo, cos'è, Perseo è un'altra, che è a San Pietroburgo, insomma. Ma sapete perché è importante Mengs? Perché, anche se si arrabbia quando lo scrivo il mio amico Mazzocca, Mengs ha condizionato, è il padre della pittura neoclassica. E allora voi sapete, ogni tipo di arte nella storia può essere in anticipo o in ritardo rispetto a qualcosa. Comunque Bottani arriva a Mantova e di fatto cancella la memoria di Bazzani.
Chiedevo questo, nella sua reale esposizione,
nella mia conversazione.
Conversazione, chiamiamolo come vuole lei, non ci ha parlato del, cioè ha fatto degli accenni sul Bergamo, Brescia, Verona, Mantova, e non del discorso artistico che ha con Fetti, parlo del Bazzani.
E che Fetti? Ma secondo me Fetti lo conosce nella misura che lo vede nella linea di Rubens.
Sì, infatti.
Guardi che anche Fetti, morto
poi
giovane...
C'è anche il Magnasco nella pittura del Bazzani. No.
Questa del Magnasco, guardate, la povera Perina ogni tanto vedeva Benkovic e Magnasco. Non lo so, Magnasco poi è un pittore completamente diverso psicologicamente, è un pittore nero, eccetera. Magnasco dove può averlo visto? Lo può aver visto a Milano, se Bazzani è andato a Milano.
Da Genova?
Però, a Genova non è andato Bazzani, è difficile immaginarsi, chi lo sa. Però è un caso, io penso che è più probabile che andando a Brescia abbia visto Verolanuova e Borgo San Giacomo e forse qualcosa a Brescia, forse Pittoni, di cui però che segue come linea, ma non come pittura. C'è un bellissimo disegno, il più bello di Bazzani, che è in una biblioteca di Rouen, solo che ha un segno più finito. E questo disegno, che io veramente ho sempre considerato il più bello di Bazzani, il vostro amico Morari non lo considera autografo e dice che è di Pittoni. Ecco. Proprio questo ve lo dico per dire la vicinanza che può esserci tra di voi. Un Bazzani, per carità, là è un Sant'Antonio con Gesù bambino, è una testa, è una figura. Un Bazzani, diciamo, finito con delle linee chiuse, può sembrare Pittoni. Guardate che Pittoni, anche questo è un pittore che a noi non dice più tantissimo, è stato il pittore più importante del Settecento di Brescia. Magnasco sembra, ma come Maupers, finché non mi portano una prova che l'ha visto. Sa cosa? Magnasco c'è il, secondo me, il tramite di Ricci, perché Ricci fa dei falsi Magnasco. Ricci, che è una persona diabolica nella falsificazione, non ha lavorato con Magnasco come spesso si è scritto in passato, ha fatto dei falsi Magnasco perché erano tutti e due a Milano e non che fosse un grandissimo affare commerciale, ma Ricci, che era un uomo intelligente, apprezzava Magnasco. Ricci ha una intelligenza critica smisurata. A Roma è l'unico che in quegli anni interpreta figure di Caravaggio, senza che se ne possa parlare, perché Bellori aveva scritto che Caravaggio aveva rovinato l'arte. Però lui fa delle citazioni spaccate di Caravaggio in pittura veneta. Ecco, io penso che sia più facile questo. Poi che sia venuto qualche volta a Venezia Magnasco, però va a Venezia, non viene a Mantova.
E come la inserisce la pittura, il tono bituminoso della pittura di Bazzani nel rococò?
Cioè, questa è una domanda da 5, da 5 milioni di euro. Il problema, ecco, l'originalità di Bazzani, ma secondo me dipende perché non c'è in nessuno di questi modelli. Anche nella pittura di Magnasco, fate poi che adesso si è scoperto che quasi tutti i fondi sono di Antonio Peruzzini, no? Quando ci sono i fondi paesaggistici. Ecco, non c'è veramente, c'è una gran pittura di tocco in Magnasco, ma non è che ci sia il nero di Bazzani. Per me il nero di Bazzani è un nero dell'anima, è suo, originale.
Che poco si sposa però con la brillantezza dei colori.
Ah, ma non anzi, la brillantezza dei colori emerge sui toni scuri. Se casomai c'è un aggancio, diciamo, formale, è Giuseppe Maria Crespi, che però ha tanti colori chiari, Giuseppe Maria Crespi, e Benkovic, di cui l'unica cosa vicina è Stapala di San Giacomo. Però guardate il caso di Giuseppe Maria Crespi. Giuseppe Maria Crespi è nero, adesso è una cosa che non si può neanche dire, perché è successo un processo chimico a quasi tutte le sue opere, che come quelle di Cimabue sono virate dal chiaro allo scuro. C'è una cena a Chicago dove lui, giovane, per non sbagliarsi, ha fatto uno spessore di materia altissimo, e quindi in questa situazione il bolo di Armenia che era sotto non è arrivato in superficie, e questa cena è di colori bianchi, rossi e gialli. Mentre invece tutte le altre, dove la stesura sopra il bolo d'Armenia di preparazione era minima, sono state divorate dal bolo d'Armenia, per cui c'è questo sfondo rosso scuro che se li ha mangiati. Io non so se ci sia qualche volta un processo simile in Bazzani, non credo. Per me questo scuro è la
sua firma,
la sua claustrofobia, perché poi non è un paesaggista. Ci sono due tocchi di fronde, c'è da qualche parte una fuga in Egitto, così, ma sono delle cose, proprio due tocchi verdi, Dio santo. In genere non c'è mai uno sfondo. E sempre più col tempo lui va sul nero. Anche prima ha qualche sfondo celeste scuro, così, ma è l'uomo che non ha diciamo respiro, e viene, non credo neanche dal tenebrismo. È una situazione che si trova alla fine del Settecento, stranamente in un illuminismo molto deluso e, come dire, molto critico. Goya, La quinta del sordo, dove le figure sono sul nero. Poi, per carità, Goya ha dipinto rossi, gialli, arancioni prima di quelle lì, però i ritratti ultimi sono tutti sul fondo nero, quelli del periodo francese. E quindi è una cosa, secondo me, che è sua, o che fa parte di un mondo che indubbiamente non è ottimista. Non c'è dubbio, non c'è il chiarismo neoclassico come c'è in Bottani, ad esempio. Bottani ha tutti questi colori che sono della tradizione squillo italiana, come si può andare a salire a Piero della Francesca, insomma.
Il tè è pronto? Grazie.
Sì.
Rimane quasi
Per gli speciali di Radio Alfa abbiamo proposto l'intervento tenuto da Sergio Marinelli, professore presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dal titolo Giuseppe Bazzani nel contesto del Settecento italiano. Incontro di domenica 17 novembre al Museo Mast di Castelgoffredo nell'ambito di Un tè al museo.